Lezione settima, parte seconda del corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Nella prima parte di questa lezione abbiamo visto qual è il problema del rapporto tra educatore ed educando in Gentile. Alla luce della sua idea di uomo come animale politico, di individuo non più inteso come monade o atomo indivisibile, ma come uomo che ha in sé la società, gli altri, Gentile sviluppa anche il rapporto tra docente e discente, cioè tra due o più individui sul terreno dell'educazione vero e proprio. Questo aspetto, cioè il diverso modo di considerare l'individuo, determina il modo in cui Gentile intende il rapporto tra docente e discente. Non si tratta anche qui di due monadi, l'una di fronte all'altra, non più di due atomi indivisibili, ma di un interscambio continuo tra i due. Cioè tra docente e discente. In genere per Gentile si opera in ambito pedagogico una distinzione tra educando ed educatore, ma qual è il senso di questa distinzione e come intenderla? L'educazione non è un qualcosa di astratto e perciò l'educatore non è colui che si presume capace di educare, ma colui che effettivamente educa. E perciò il rapporto tra docente e discente è tale per cui l'uno non è concepibile senza l'altro. Se manca il docente o manca il discente, non si ha processo educativo. Affinché ci sia un processo educativo, occorrono entrambi i termini. Cosa significa questo legame? Cito qui letteralmente un passo di Gentile tratto dal testo Il pensiero pedagogico dell'idealismo, Brescia 1958, pagina 19, con testi dello stesso Giovanni Gentile, di Ernesto Codignola e di Lombardo Radice. Cito letteralmente: se guardiamo dal lato dell'educatore, che cosa egli fa, per esempio, insegnando a parlare se non parlare egli stesso? Se guardiamo invece dal lato dell'educando, che altro fa questi se non imparare a parlare, se non incominciare a parlare? Si ha quindi un processo di apprendimento, un unico atto educativo che si ha da quando ci sono gli uomini. Gli animali, per Gentile, non educano, quantunque allevino anch'essi i loro nati, con cui essi infatti non formano una famiglia, un organismo etico dalle membra differenziate e reciprocamente correlative. Siamo noi che con atto libero di coscienza riconosciamo i nostri figli, i nostri genitori, i nostri fratelli. Scusa citazione. Non a caso per Gentile l'uomo è stato definito animale politico da polis, quindi cittadino della polis, e può essere allo stesso titolo definito anche animale educatore, proprio alla luce di quanto abbiamo appena letto. Il problema principale, ossia il problema dei problemi, è il fatto che l'educatore, il docente, rappresenta l'universale, il costume, la legge, in quanto sono quelle dell'umanità, del suo paese, della sua epoca, mentre l'educando è l'individuo particolare che per effetto dell'educazione, dell'azione educativa, si piega in genere alla legge comune. Tutto ciò spiega perché nel passato, afferma Gentile, si è sempre accentuato l'aspetto della coercizione per quanto riguarda il processo educativo, per quanto riguarda la formazione dell'uomo e per quanto riguarda in definitiva la scuola. Oggi però, egli continua, si tende sempre di più a sviluppare l'individualità, la libertà del discente, le attitudini appunto del discente, dell'educando, e l'accento viene posto su questi aspetti più che sulla coercizione e sui metodi formativi che si basano sull'autorità, sulla coercizione. In ogni caso, nel processo educativo abbiamo due aspetti, due elementi. C'è un dualismo. Da un lato abbiamo l'educatore e l'educazione che si propone il compito di sviluppare nell'uomo la libertà dell'uomo, per renderlo degno di sé, conscio, capace di discernere idee, di professarle in maniera responsabile. Dall'altro, educare significa, cito letteralmente qui Gentile, agire nell'animo altrui, e però non abbandonarlo a se stesso, destarvi un interesse che da sé non sentirebbe, volgerlo a una meta di cui con le sole sue forze non scorgerebbe tutto il valore, spingerlo per una via che da solo non avrebbe lena a percorrere. E insomma, dargli un po' di noi, farne un carattere, una mente, una volontà che sia pure la nostra creatura. Fine citazione, pagina 22 del testo citato. Tutto ciò per Gentile risulta evidente quando si sente comunemente attribuire alla famiglia, alla scuola, all'educatore, alla società il merito e il demerito di quanto l'uomo fa negli anni maturi. Il problema è racchiuso in queste considerazioni, è tutto racchiuso in queste considerazioni. Da una parte c'è il rispetto della libertà del discente, delle sue attitudini, dall'altra l'esigenza di spingerlo per una via o per l'altra. In ogni caso si presuppone la libertà dell'educando e quindi l'educabilità, perché senza libertà non avrebbe senso neanche l'educazione, in quanto l'educazione presuppone la libertà e la capacità di pensare. Per tutte queste ragioni l'educazione ha come scopo lo sviluppo della capacità, delle capacità di pensare, la libertà. A questo punto però sembra emergere un'antinomia, sembra emergere un'aperta contraddizione di difficile soluzione, e cioè come conciliare il rispetto della libertà dell'educando e come nello stesso tempo giustificare l'intervento dell'educatore. Sembra che ci sia contraddizione tra i due aspetti del processo educativo. Sembra che la scuola si trovi di fronte ad un bivio, e quindi un bivio di difficile soluzione, proprio perché l'educazione richiede una dualità di termini, e i termini sono i due termini educatore ed educando, e la libertà di quest'ultimo perisce per fatto stesso della dualità, che significa limite e quindi annullamento dell'infinità in cui la libertà consiste. L'alunno, il quale ha di fronte a sé una volontà più forte della sua, che è lì a sottometterla, una intelligenza armata di esperienza e però di una quantità di cognizioni che prevengono il suo potere di osservazione e la sua innata virtù indagatrice. L'alunno che nella personalità più potente dell'educatore vede o una barriera messa lì per impedirgli il passo alla meta verso la quale spontaneamente egli si volgerebbe, o addirittura una lancia alla schiena che lo spinge e lo costringe ad andare avanti. Fine citazione, pagine 23-24 del testo citato. Questo appunto per Gentile è stato ed è il problema dei problemi per quanto riguarda il processo educativo, per quanto riguarda la scuola, la formazione. Ancora una volta si tratta qui del rapporto tra docente e discente, tra educatore ed educando, tra libertà e autorità, tra coercizione e libertà, e questo rapporto comporta a sua volta il problema appunto della libertà dell'alunno e dell'autorità del maestro. Come risolvere questa antinomia e come è stata risolta nel passato? Per Gentile, alcuni grandi scrittori del passato, come ad esempio Rousseau, Tolstoi, esaltarono fino all'estremo l'aspetto della libertà. In questo modo cosa fecero? Giunsero a negare ogni valore all'autorità, ogni valore alla coercizione, e vagheggiarono, espressero un vago e inafferrabile ideale di educazione negativa, pagina 24 del testo citato. Non è questa comunque per Gentile la strada da percorrere. Percorrere questa strada significa semplicemente in maniera arbitraria eliminare uno dei termini del discorso, eliminare appunto il docente, l'educatore e quindi l'autorità, la coercizione. Per Gentile appunto non è una soluzione. Se si analizza bene l'aspetto, se si analizza bene il processo educativo per Gentile, ci si accorge che l'antinomia e quindi la contraddizione è soltanto apparente. Basta intendere bene i due termini del discorso per rendersene conto, per avere chiaro lo sviluppo, la soluzione appunto del problema dei problemi. In altre parole, per Gentile, nel passato, nel corso della storia dell'educazione, si è troppo accentuato il tema della libertà a scapito dell'autorità del maestro, cioè quindi è prevalsa la coercizione, è prevalso il principio dell'autorità nel passato dell'educazione, nel passato della scuola. Per risolvere il dilemma in cui sembra dibattersi il processo educativo, non bisogna guardare al passato e in particolare non bisogna guardare, prendere in esame una scuola in astratto, in generale, ma bisogna prendere in considerazione, in esame, la scuola concreta che esiste concretamente, che è davvero nel momento in cui essa riesce ad essere effettivamente scuola, cioè quando il maestro insegna e gli scolari imparano. Prendiamo ad esempio, dice Gentile, l'insegnamento della lingua italiana. Come procedere nel suo insegnamento? Come si procede comunemente? In altre parole, dove prendere le regole da seguire o da far seguire e dove prendere le parole da utilizzare per poter scrivere, per potersi esprimere in una lingua o nell'altra, nel caso concreto Gentile, a riferimento soprattutto alla lingua italiana. In genere, dice Gentile, si ricorre alle grammatiche, a una grammatica ben fatta, a un dizionario ben fatto, e questo è il metodo che per lo più viene applicato, per lo più viene preso in considerazione. Ma questo metodo per Gentile non è corretto, non è un modo corretto di procedere, perché affinché si insegni correttamente e adeguatamente una lingua, e nel caso concreto l'italiano, più che nella grammatica, più che nei dizionari, occorre prendere in considerazione la parola degli scrittori, la parola che è negli scrittori, dove infatti, dice Gentile, il maestro a cui il maestro fa riferimento leggendo ora questo, ora quell'altro autore, che seppe esprimere più potentemente i suoi pensieri. Egli legge, cioè il maestro, il docente e con lui gli scolari, e così imparano a conoscere la lingua, cioè gli scrittori, ad esempio il Leopardi. Ma è un Leopardi, dice Gentile, che è a ciascuno il suo, carne della sua carne, è uno dei momenti più felici della sua vita, in cui più caldo scorre il sangue, cito qui da il testo di Gentile, già citato, pagina 26. Scorre il sangue, dice Gentile, e più forte pulsa nelle vene, e più piena e possente la vita che si è levata in alto a toccare le cime. Ognuno che senta dal proprio interno riecheggiare quella parola leopardiana rifletterà, dice Gentile, egli, e quella parola è eco di un eco, effetto di una parola ridetta dopo che fu detta dal poeta. L'esperienza ci dice di no, ma se alcuno si distraesse dal godimento della poesia, che saputa leggere gli suona nell'anima, e dicesse che quella parola è del maestro, non sua, anzi del poeta, egli direbbe uno sproposito, perché quella che ascolta intentamente dentro di sé, quella è sua, tutta sua, Il Leopardi non comunica nessuna poesia a chi non sappia con l'amore, lo studio e l'intensità del sentimento suo vivere da sé la propria poesia. E il Leopardi o il maestro che lo presenta è non un Leopardi materialmente esterno a chi lo gusta, ma il suo Leopardi.